Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il giorno 9 gennaio 2025 e siamo alla puntata numero 121. Di cosa parliamo in questo podcast? Beh, innanzitutto dell'anno che ci attende, perché ci saranno un anno, diciamo, che lo prospettiamo come un anno non tranquillo, un anno in cui saremo sulle montagne russe. Senza fare nessun riferimento naturalmente, cioè perché già come si profila le situazioni, siamo di fronte a tensioni internazionali, sia per le guerre, sia per ragioni di geopolitica, che turbano, diciamo così, i cieli d'Europa come i cieli del Medio Oriente, e difficilmente ci sarà anche la forza sufficiente per concentrarsi sulle questioni che trattiamo da tempo. La questione fondamentale di sempre è quella della salute e la sicurezza sul lavoro, e vediamo quale tipo di eredità ci lascia il 2024. Non dimentichiamo le tragedie di Brandizzo, di Calenzano, degli operai dell'ENI, di Calenzano per l'appunto, e anche quelli della centrale. Della centrale e di Suviana, dell'Enel, siamo, diciamo, a uno stillicidio di morti e di feriti sul lavoro che è molto molto consistente, e non c'è all'orizzonte la prospettiva di una inversione di tendenza, perché se andiamo anche a vedere il piano approvato, il piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro, più che un cambio di marcia sembra più che altro un'operazione di maquillage che il governo ha fatto. Il piano del ministro del lavoro integrato per la salute e la sicurezza, che ha fatto con decreto numero 195, non si presenta che come una risposta in grado di aggredire questo problema doloroso. Ma se si va a vedere con attenzione la struttura del piano, ci si rende conto che siamo ancora una volta sul terreno della rappresentazione scenica, cioè di piccoli espedienti qua e là, che non fanno fronte invece a una politica di deregulation di fatto che avviene nel mondo del lavoro giorno per giorno. Perché qual è il fulcro di questa politica di deregulation? Il fulcro è la esternalizzazione della responsabilità, in particolare delle imprese, delle stazioni appaltanti, verso le piccole aziende, medie aziende, soprattutto piccole, che lavorano in appalto e che si assumono a volte responsabilità che vanno oltre la gestione del rischio specifico, ma devono anche gestire dei rischi di sistema quando non ne hanno gli strumenti. Quindi siamo di fronte veramente a un qualcosa che non ci soddisfa, che ci rappresenta comunque un anno a venire tutto in salita. Detto questo, perché diciamo questo? Perché effettivamente siamo di fronte a un orizzonte internazionale che per l'appunto non vede One Health, il progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come priorità. Prevede, come chiede Trump, il 5% del PIL di ciascun paese della NATO che venga investito in armi per la difesa. E questo vuol dire che sono risorse che verranno sottratte sostanzialmente al welfare più in generale, dalle pensioni fino alla sanità. Tra l'altro, con un servizio sanitario, quello italiano, già ampiamente sottofinanziato. A tal punto che non si può raccontare la balla che, siccome ci è dato qua in termini di cifra nominale qualche milione di euro in più, non è quello, non si tiene conto dell'inflazione, del costo e soprattutto della necessità di ricambiare il personale. Non si possono buttare i soldi come si sta facendo con i gettonisti e poi non strutturare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale con le persone che servono, con gli operatori sanitari che servono. Quindi, come dire, apriamo questo primo podcast dell'annata con molta preoccupazione, Non possiamo nascondere, al di là di tutti i toni trionfalistici del governo, le cose non vanno bene, non vanno bene nei settori della sanità, della salute, non vanno bene nelle normazioni che vengono fatte, nelle norme che vengono fatte in materia di lavoro, perché non riusciranno comunque, non agevoleranno la ripresa di un processo di valutazione e gestione dei rischi nei luoghi di lavoro. Ma come dicevamo, serviranno di più ad esternalizzare la gestione di questi rischi, dandoli mani e impulsi fragili di piccole aziende che non sono in grado poi di farlo, che sono per l'appunto dell'appalto e del subappalto. Quindi le cose, come stiamo dicendo, non vanno bene e quindi in tal senso vediamo anche come programmare questo anno, che è il prossimo futuro. Certamente di aviopreventione continuerà con la sua strategia informativa, cioè quella di cogliere da tutti i paesi europei ed extraeuropei le esperienze più significative in materia di gestione, salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mettendo in luce, perché poi ci sono questi tipi di esperienze, mettendo in luce che vi è la possibilità di gestire al meglio questi tipi di obiettivi. E dall'altra parte quella anche di una battaglia politica e culturale contro i fenomeni che sono emergenti, di un modello autoritario, di un modello che va verso la tendenza di una deriva verso le autocrazie, perché i processi in atto sono di tale natura. E allora il mondo purtroppo ormai è separato in autocrazie, come quella della Federazione Russa, come quelle dei paesi islamici, in cui non c'è una partecipazione popolare e democratica tesa a controllare, a dare un controllo sociale e indirizzare le politiche sociali e la protezione sociale. Anzi, dall'altra parte vi è appunto una tendenza anche nei paesi democratici a una rinuncia al diritto del voto, a una rinuncia alla partecipazione. Quando la rinuncia alla partecipazione al voto è solo il sintomo poi di una rinuncia più generalizzata alle partecipazioni delle cose della vita, tra le queste quella della tutela della propria salute. Cioè quando la gente smette, quando le persone normali pensano che non si possa fare nulla, che non serva nulla partecipare al voto, così come partecipare direttamente alla gestione delle proprie situazioni negli ambienti di vita e di lavoro, alle proprie condizioni di vita e di lavoro, è evidente che si aprono anni oscuri per tutte le materie che noi trattiamo. Allora, io non voglio essere pessimista, io penso per davvero che ci sia un'ampia possibilità di ripresa di iniziative, perché sia sul cambiamento climatico, ho avuto modo di vedere, toccando con mano, gruppi di giovani docenti dell'Università di Bologna che si stanno dando da fare per impiantare anche i corsi in maniera tale, per strutturare e progettare i corsi in maniera tale da dare agli studenti elementi di conoscenza basati su dati scientifici e non sulle opinioni. Quelle opinioni su cui si basano i negazionisti e i laureati, fra virgolette, che stanno su X, che diciamo che sono ormai divenuti questi canali social delle fogne dal punto di vista del disorientamento che producono nelle popolazioni, nelle persone anche più ingenue, perché vengono raccontate delle palle mostruose e non c'è nessun controllo, anzi addirittura sembra che lo stesso Facebook tolga, diciamo così, i controlli sulla veridicità o meno di quello che viene pubblicato. Quindi siamo in una situazione di massima criticità, questa è anche la ragione di questa nostra presenza in campo, perché riteniamo per davvero che sia importante mantenere anche la più debole voce, anche quella che è un lume di candela di informazione corretta, basata sull'esame di realtà, sui dati scientifici e non sulle opinioni del primo che passa per strada. Anche se questo primo passa per strada poi e viene eletto presidente degli Stati Uniti, con la negazione del problema climatico, con l'idea che bisogna praticamente impadronirsi della Groenlandia e scavare tutto quello che è scavabile, dal petrolio al gas fino alle terre rare, cioè qui siamo dei modelli chiaramente di contrapposizione sul futuro dell'umanità, sul futuro delle delle persone che, delle generazioni future, anche prossime venture. Perché nel momento in cui c'è la negazione del cambiamento climatico è evidente che stiamo andando da un'altra parte. Questa è una fase di febbre, di crisi grave, non è solo il cambio climatico che produce la febbre del pianeta, c'è anche una febbre che tocca la testa delle persone che stanno molto spesso delirando, pensando e negando i problemi che sono davanti alla punta del naso. Ecco, la nostra missione che intendiamo fare è quello con modestia, con umiltà, quello di proporre di giorno in giorno quanto di meglio esce sui siti, sulle agenzie specializzate, sui dati ambientali, sulle esperienze fatte in materia di promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro. È questo che è il nostro impegno rinnovato. Ci scusiamo con i lettori e le lettrici e quanti usano Diario Prevenzione, perché purtroppo per una serie di bug che stiamo cercando di risolvere e speriamo che anche il provider li risolva, per cui l'apertura degli articoli è molto lenta e questo crea anche dei problemi di disagio. Noi sappiamo che di solito il visitatore di internet, di siti internet, dopo 3 secondi si spazientisce e va via. Guardate, le cose che noi pubblichiamo sono abbastanza importanti, vale la pena anche aspettare 20 secondi che si apre il sito. Detto questo, è un augurio a tutti noi che le cose vadano meglio, di non farci abbattere dalla depressione perché è la malattia più generalizzata che abbiamo di fronte. Si possono fare ancora molte cose, si possono ancora correggere errori, si può soprattutto fare una battaglia per quella che si chiama l'evidenza, la politica dell'evidenza, basata sull'evidenza scientifica, cioè non sulle opinioni del primo che passa. Vi ringraziamo, vi ringrazio e ti reminanze, teniamo botta. Grazie e a risentirci al prossimo podcast.